Le 21 e 4 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, in particolare LD nella presa, alle prese, scusate il gioco di parole, con problemi tecnici così, diciamo originali, di quelli che ancora non c'erano capitati e che si sono manifestati nel fatto che avrete sentito una versione diversa della sigla originale, ma sicuramente non sarà l'unica cosa che capiterà in questa puntata, perché insomma, quando l'originalità della tecnologia con la sua creatività ci si mette in mezzo, insomma,
potrebbe succedere di tutto.
Può succedere di tutto.
Vabbè, noi comunque useremo la nostra solita tecnica per distrarvi, cioè un flusso continuo di parole di diciamo, non significati. Diciamo.
Sì, quelle finché i microfoni non si rompono, è comunque una strategia con cui questa radio può non rimanere in silenzio, sicuramente. Telefonateci allo 06 49 1750 o scriveteci a letitanellapresa@ondarossa.info. Dal sito web ondarossa.info potete ascoltarci in diretta, potete anche consultare l'archivio di questa trasmissione come tante altre, la nostra in particolare si può vedere andando su palinsesto, scorrendo fino in fondo dove siamo l'ultima trasmissione, Letitia nella presa, e vi parliamo di tecnologia quasi tutte le domeniche. Non so se alla fine, no, le persone che ci ascoltano si sono, come dire, magari anche abituate, no, al casino, al mixer, insomma a tutto questo tipo di insomma di questioni che io in genere non metterei tra i pregi di questa trasmissione, ma che comunque alla fine la caratterizzano, no, al flusso interminabile di parole.
Ma secondo me sì, nel senso comunque diciamo, siamo riconoscibili, sicuramente.
Siamo riconoscibili.
Se questo è positivo o negativo, diciamo... può essere opinabile, però vabbè.
Allora senti, iniziamo la trasmissione con insomma, pare anche brutto, no? Si dice che si loda si sbroda, ma noi lo facciamo lo stesso senza ritegno, anche soltanto per contraccambiare i ringraziamenti, perché apprendiamo che nel sud della Francia è uscita una trasmissione a tema hacking nuova e sono alla prima puntata, ma gli auguriamo di continuare ancora per molto tempo. Non posso dire che questo mio apprezzamento si basa sull'ascolto, perché non capisco un H di francese e pertanto cioè ho messo play dell'audio, però non ho capito. Comunque,
non ho apprezzato del tutto.
Fatto sta che allora uno perché dovrebbe citarla? Perché loro ci hanno citato e quindi che facciamo? Non ricambiamo. Infatti si sono chiamate le mani nella presa, che in francese io non so dirlo.
Vabbè, le mani alla presa.
Come segno di apprezzamento verso questa trasmissione, e noi ringraziamo a nostra volta e speriamo insomma di avere anche nuovi contatti.
Spero che abbiano, facciamo gli auguri, speriamo che abbiano fortuna più o meno come l'abbiamo avuta noi.
No, non oggi.
Non oggi, non oggi. In generale.
Allora, a proposito di fortuna, di auguri e cose del genere, di strategie per il successo, noi non siamo dei grandi esperti, però suppongo che ci siano delle persone che sono esperte di strategie per il successo. Firefox ne ha provate tante ed è arrivato a un certo punto alla comprensibile tattica del e mo basta veramente, però che si basa sul rosicare. Lascio la parola a te mentre rispondo al telefono.
Sì, diciamo che la Firefox appunto ha prodotto un browser di prima, diciamo uno dei più diffusi al mondo, quindi diciamo sicuramente hanno avuto successo, ma tutti quelli che hanno successo a un certo punto trovano qualcosa che non gli sta bene, che li porterebbe a arretrare in un certo senso, e rosicano. E Firefox ha rosicato su che cosa? Su Firefox, o meglio la Mozilla Foundation, di cui Firefox diciamo è il prodotto principale.
Sì.
Su che cosa? Sulla nuova policy per i browser della Apple, o meglio che la Apple sta cercando di, cioè, mettendo in campo in seguito al DMA, il Digital Marketing Act, che è entrato in vigore nell'Unione Europea.
Oh, quindi un sacco di sigle nuove, di acronimi nuovi, mi sa che non è dato, mentre, anzi io nel frattempo ringrazio chi ci fa uno squilletto allo 06 49 1750. Non so se hai già citato anche la piattaforma Tilt, sito in cui Mozilla diciamo segna tutti i casi in cui secondo loro vengono ingiustamente discriminati rispetto ad alternative essenzialmente proprietarie che autofavoriscono i loro stessi prodotti, sì. E appunto uno dei casi più grandi è proprio quello che stavi citando.
Sì, questa piattaforma è appunto, diciamo, forse il segno di rosicamento maggiore, cioè che hanno fatto una piattaforma per questo.
Sì, con l'elenco delle lamentele.
Con l'elenco delle lamentele. Ora diciamo che cioè, l'elenco delle lamentele è, come dicevi tu appunto, un elenco di cose che diciamo, è un'apparente discriminazione di Firefox. In realtà non è esattamente una discriminazione, perché quello che fanno la maggior parte delle compagnie è promuovere, siccome ognuno praticamente c'ha un suo browser, loro promuovono il loro. L'effetto collaterale della discriminazione non solo di Firefox, ma di tutti gli indipendenti sostanzialmente.
Sì.
Quindi diciamo loro si lamentano in questa cosa, però in realtà non è una discriminazione mirata contro Firefox.
No.
È semplicemente che il
pratica, gli indipendenti sono loro e Opera.
Sì, esatto.
Insomma, ragionalmente più progetto del pomeridiano, diciamo, di qualcuno che si diverte a fare la cosetta sua, che fa benissimo a farlo, però
ci sono 4-5 che vengono nominati nonostante abbiano, diciamo, una base di utenti prossima, sì, allo zero, però in genere, sì, rientrano in tutte queste discussioni sui browser. È il
dice tipo Brave, esatto, e qualcun, sì, altro che non mi ricordo.
Sì, sì, sì. Che no, se ne discute sempre, però, perché sembrerebbero essere meglio, però in realtà sono...
non ci sembrerebbero a noi.
No, nel senso, comunque non ci sembrerebbero, perché se non li usa nessuno, insomma, l'esercizio di stile, diciamo, di teoria può essere anche utile, però alla fine, cioè, noi ne abbiamo altri che usiamo noi e che curiosamente non, diciamo, non sono altrettanto discussi.
Sì, tipo io l'ho fatto oggi.
Sì, quello che hai fatto tu oggi con Dillo ed Elinx, due browser, sicuro che io pure ho usato nel passato, sicuramente utili a lavorare con il browser.
Sì, ho delle scuse, voglio tanto dire che avevo delle scuse per fare ciò che ho fatto, però sì, insomma, Mozilla direi che con Firefox è sicuramente la più grande di quel di ciò che è indipendente.
Che ciò che è indipendente.
Senza...
Però dico, sottolineo la dinamica, che il fatto che la dinamica non è una discriminazione nei confronti di qualcuno, ma è il fatto che ognuno tira al suo e di conseguenza vorrebbe che l'utente utilizzasse solo e esclusivamente il suo prodotto.
Oh, di questo immagino che chi ascolta si sta chiedendo, va bene, il concetto generale come dinamica, come dire, no, di anticompetitiva è di principio intuitivo, no? Ci sono un sacco di paralleli noti, pensate al caso di tutti quanti vari, che ne so, caricabatterie, che erano storicamente tutti diversi e ora sono un po' meno tutti diversi.
Perché non hanno messo una legge che diceva no, devi fare così, praticamente ognuno si faceva il suo cercando di non avere interoperabilità.
Chi è stato uno degli ultimi a tenere il suo?
La Apple,
ovviamente. Sempre di Apple parliamo anche adesso, perché su Apple, non so se ci avete mai fatto caso, ma è impossibile installare altri browser che non sono Safari. Qui poi segue, no, come dire, questo...
Possibile, ma se lo fai per le vie di Apple è impossibile.
Cioè, tipo il modo per farlo è tipo che fai il jailbreak.
Esatto.
Sì, per carità, certo. Allora tutto, lo puoi anche smontare tutto e all'interno della confezione di un Apple in realtà ci metti un'altra cosa, però è sostanzialmente impossibile. E il bello è che, no, in questa manipolazione, no, della Apple sembra sempre, no, che di fronte alla domanda del ma perché non posso fare così, sino tipo ma perché dovresti mai volerlo fare, no? Nel senso, come dire, la tua idea che tu vuoi cambiare, tu forse non vuoi veramente cambiare. Se ci pensi bene, questa scelta non è una scelta che davvero vuoi fare, perché Safari secondo loro è il browser migliore del mondo, poracci tutti noi che purtroppo non lo possiamo usare.
E soprattutto il migliore del mondo è il suo motore WebKit.
Il suo motore,
perché loro insistono quasi più su WebKit che sul suo motore, poi vediamo perché.
Sì, ottima osservazione. Quindi, come dire, il segno più tangibile per l'utente è che non è possibile installarsi Firefox su Apple. Il segno, però, questo, come dire, e questa è una parte del tema. Cioè, Firefox dice: ma perché la mia app su iOS non deve poter girare come le altre? Ma non è tutto, perché, come dici tu, c'è anche una questione dei motore che gli sta dietro. E questo conta parecchio. Innanzitutto, che cos'è un motore di un browser? E che cambia tra un browser e il suo motore?
Il motore è quello che sta alla base del funzionamento del browser, perché il browser in realtà è tutto, quindi compresa l'interfaccia, il sistema di funzionamento, i link, sistema di gestione, diciamo, del accessori, privacy, estensioni, queste cose qua. Il motore invece è quella parte che fa il lavoro centrale del browser.
Ma a questo punto mi potrei chiedere, va bene, ok, questa è una distinzione tecnica senz'altro giusta, così come un'automobile può essere divisa tra motore, carrozzeria, abitacolo, ma in pratica in genere io non voglio un abitacolo da solo e non me ne faccio molto di un motore da solo. In genere il motore di una macchina lo voglio per andare alla macchina. Infatti, che me ne faccio di un motore di un browser senza il browser?
Infatti fino a qualche tempo fa, prima che non si imponesse il modello che ormai è quello più diffuso anche sui computer, il modello ad app, e generalmente tu la macchina lo avevi tutta insieme, cioè volevi il browser tutto sano. Ma ora si dà il caso che, siccome il modello più diffuso per distribuire il software sono le app, e che le app in realtà molte app non fanno altro che fare un lavoro da browser, e in realtà ci sono molte app che in realtà utilizzano un motore di un browser e poi ci mettono sopra la loro interfaccia, diciamo. Quindi in realtà quello che tu hai è un browser, cioè il motore di un browser su cui gira un'altra cosa che non è tecnicamente il browser, è una cosa molto simile.
Quindi proviamo a fare qualche esempio, vediamo, nel senso, penso che avete più o meno familiarità con un browser, andate su un sito, cliccate, quello fa cose, potreste aver sentito parole come HTML, CSS, quel mondo lì. Sì. Per fare le interfacce delle app si usa lo stesso linguaggio? Di principio no. Su Google e anche su iOS si usano linguaggi altri, tra l'altro tipicamente diversi. Quindi c'è un linguaggio per Google e un linguaggio per iOS. E questo quindi a molte persone gli ha fatto venire in mente: scusate, ma se io devo mantenere un sistema che lo voglio tendenzialmente simile su tre dispositivi, per web mi tocca farlo lo stesso, poi lo devo rifare per Apple, poi lo devo rifare per iOS e ora l'ho dovuto fare tre volte. E ogni volta che lo cambio devo mantenerlo su tutti quanti i sistemi più o meno coerente. Ma se io invece lo faccio soltanto per il web e poi questa pagina in qualche modo la impacchetto e la ficco dentro un'app, è vero che qualcosa sarà sempre diverso per le varie piattaforme, però una parte la posso riciclare, perché ho ficcato una pagina web dentro ad un'app.
Tanto a me, utente, non è che me ne accorgo, dato che non accedo veramente a un browser, non è che me ne accorgo che quell'interfaccia che io vedo è un'interfaccia programmata o è una pagina web che sta... che vi stanno mostrando come se, al di fuori del browser, diciamo, ecco.
Sì, in pratica penso che nessun utente si accorge di questo fatto. Ci potrebbero essere delle differenze, ma sono così minori che sostanzialmente si considera che i due sistemi sono sistemi equivalenti. Poi magari si differenziano per prestazioni, non è che non hanno nessuna scelta tecnica di differenza, però sostanzialmente è un modello molto usato. Quindi in pratica molte delle app che voi utilizzate, non ho assolutamente un elenco nemmeno esemplificativo, ma mi sento di dire che a campione molte app che usate potrebbero usare questa tecnica, sotto sotto usano il motore di un browser. Quindi però se io i motori del browser non sono tutti uguali.
Sì.
Mi farebbe comodo a me pensare che in fondo io magari voglio usare lo stesso motore su Android e su iOS, perché metti che c'è, si capita sempre, no? C'è una cosa che un motore lo fa e l'altra no, un'altra cosa no, che invece la fa, no, una cosa la fa A ma non B, una cosa la fa B ma non A,
e poi arriva a C che la fa tipo A ma diversa, ma leggermente diversa.
Esatto. Ora se io potessi usare sempre lo stesso di motore avrei un sistema coerente, se invece devo fare un sito che funziona su entrambi i sistemi tendenzialmente sommo tutti i difetti. Okay, o comunque quindi, si complica lo sviluppo.
Ok, e Apple ti ha trovato la soluzione.
Esatto.
Cioè puoi fare usare solo WebKit, quindi punto. E quindi abbiamo...
E non so se è facile usare solo WebKit su Android. Probabilmente no, sì, perché è mezzo open. Non lo so, sì, certo. Chiaramente una soluzione è dire, vabbè, faccio come dice quello più rompiscatole. Siccome esatto. Apple è quella più rompiscatole, perché su Android ci puoi far girare anche motori diversi, allora facciamo come dice Apple. Ed ecco che quindi così un'azienda ha imposto una scelta tecnologica, tra l'altro con limitati meriti tecnici, a scelta preeminente.
WebKit, tra l'altro, se non erro, è proprio il più vecchio dei tre motori in uso per ora.
Sì. Chrome nasce partendo da WebKit.
Sì, ma poi si evolve con quello di ora che non mi ricordo come si chiama. Perché c'è Geco, non lo ricordo. Si chiama Geco.
No, è quello vecchio Geco di Firefox. Geco è vecchio, ma vecchio vecchio vecchio. Geco nasce appunto quando c'era ancora la metafora del dinosauro, che è. Firefox praticamente non usa quasi più. Ora ha cambiato nome, non mi ricordo assolutamente come si chiama, ma ora ha cambiato nome, mi sa tipo 8 anni fa. Quindi no, quello di Firefox è più moderno di web, ma poi magari anche WebKit magari l'hanno molto modernizzato, magari hanno mantenuto il nome, ma magari l'hanno modernizzato. Non è che sia un motore assolutamente inaccettabile per i suoi meriti tecnici, però come vedete crea un grosso problema, perché essenzialmente vuol dire che devi per forza usare il suo motore e quindi devi adeguarti alle scelte, alle limitazioni tecniche di Apple, e tendenzialmente allora vorrai portarti quel motore anche sulle altre piattaforme. Quindi qui c'è una c'è Apple che sta usando i suoi prodotti e quindi la sua base utenti come arma per imporsi anche sulle piattaforme che non sono Apple. Questo è un po' la faccenda. Questo è stato messo molto in discussione nell'Unione Europea con il Digital Market Act, e anche senza arrivare ad una sentenza o ad un pronunciamento del genere, si è capito, diciamo, che sotto tramite pressioni la Apple si è ridotta a più miti consigli e ha detto: beh, in effetti, se per me diventa obbligatorio mantenere questo sistema invece più accessibile, allora mi adeguerò.
Giusto per notifica che li ho trovati, quelli di Firefox moderno si chiama Quantum, quello di
Quantum è vero,
quello invece di Chrome, che è anche quello usato da Edge, si chiama Blink.
Sì, è vero, Blink, un nome che avevo già sentito dire. Grazie della precisazione. E diciamo, Apple quindi si adegua, come dire, e fa il minimo sindacale. Apple dice: se in Europa esiste questo diritto per cui gli utenti devono poter avere accesso anche a sistemi più aperti di quelli che offro io, allora mi adeguo, ma solo in Europa.
Sì,
perché non è che l'Europa, no, si mette un diritto, poi questo vale in tutto il mondo.
Sì, ovviamente, diciamo, per qualunque sviluppatore la scelta più semplice sarebbe stata modificarlo e renderlo disponibile ovunque.
È certo.
Però evidentemente Apple è interessata da questo punto di vista, quindi diciamo sta facendo appunto il minimo sindacale.
Vediamo allora la pagina del supporto di Apple, che dice: sull'utilizzo di motori di browser alternativi nell'Unione Europea. Dice: per un'applicazione che vuole un browser dentro questo sistema nell'Unione Europea, devi richiedere il Web Browser Engine Entitlement, cioè essenzialmente tipo un certificato che dimostra che tu hai il diritto di usare un Web Browser Engine, un motore di browser diverso, oppure un Embedded Browser Engine, non mi ricordo la differenza, e non, facciamo che non ce ne frega niente. Va bene, dice: ok, io quindi devo richiederla, e devo richiederla, ma solamente per l'Unione Europea. Ti chiedo di proseguire tu mentre io prendo la telefonata.
Sì, di proseguirla per l'Unione, soltanto in Unione Europea, e anche qua in maniera, diciamo, limitata, perché quello che era richiesto era appunto la possibilità che si potesse avere un non solo la scelta del browser, ma in realtà in generale la possibilità di installare app al di fuori dell'Apple Store, e la possibilità appunto di avere un sistema più indipendente. Ora, se noi andiamo a vedere che cosa sta la Apple chiede, per esempio, per quanto riguarda l'installazione di app al di fuori dell'Apple Store, sostanzialmente la Apple si riserverà la capacità di esaminare ogni app scaricata all'esterno dell'App Store e progetta di raccogliere in commissioni dagli sviluppatori che offrono la possibilità di scaricare le app dall'esterno dell'App Store. Tradotto, quindi non installeranno app liberamente, non si può installare l'app liberamente. Comunque la Apple, anche se installate l'app da una parte dall'esterno dell'Apple Store, come sostanzialmente è possibile anche su Android, si riserva la possibilità di controllare, quindi effettuerà un controllo su queste app, quindi non è assolutamente libera l'installazione, ci sarà un'installazione comunque controllata da Apple. E Apple inoltre chiederà un obolo, un piccolo pagamento per coloro che vorranno fornire la loro app al di fuori dell'App Store. Ora, a che serve questa cosa ovviamente? Serve a fare sì che lei sta dando l'opportunità di distribuire la tua app al di fuori dell'App Store e rendendola così installabile tecnicamente, e quindi rendendo il tutto compliant col DMA. Ma ovviamente se chiede allo sviluppatore dell'app dei soldi per fare questa cosa, per permettere questa cosa, molti sviluppatori dell'app gli diranno no vabbè, lasciala solo nell'App Store. Cioè sta, diciamo, dando una possibilità farlocca, perché è una possibilità che nessuno sceglierà.
Quindi è possibilità farlocca perché è costosa anche, no, in termini di requisiti di sviluppo generale, no? È più complicato avvalersi di questi diritti, lo si può fare, ma poi si deve sottostare a dei requisiti maggiori, che sono sia quelli monetari e sia quelli anche in termini di pratiche di sicurezza, no? Bisogna avere uno sviluppo più sicuro, bisogna rispettare le norme che chi invece utilizza il motore WebKit non deve rispettare. Quindi chiaramente, come dire, sì, si possono usare entrambi, ma una è la via facile e l'altra invece ad una via che è piena di obbligazioni tecniche, monetarie, di processo.
Sì, ma sostanzialmente la Apple sostiene chiaramente, diciamo, c'è da dire praticamente senza basi, tra le cose che hanno dichiarato, diciamo, che gli altri motori, a parte WebKit, sono un rischio per la sicurezza e la performance di iOS, e che soltanto WebKit è ottimizzato per iOS. È interessante la
un atteggiamento leggermente paternalista.
Ma io la vedo anche l'ordine con cui viene messa la frase. Cioè, se avessero detto iOS, cioè gli iPhone iOS è ottimizzato per WebKit, cioè tu hai fatto il sistema operativo e lo ottimizzi per WebKit, ancora potrei starci, diciamo, certo. Potevo crederci, cioè so, voi siete voi che lo sviluppate, ma che mi dici che WebKit è l'unico sistema ottimizzato per iOS? Cioè,
diciamo, lo stato attuale potrebbe anche essere vero, nel senso che sicuramente nessun altro ottimizza niente per iOS, visto che è impossibile utilizzarlo.
Sì, però
magari anche altri sarebbero ottimizzabili per iOS, no?
Certo,
quando sarà possibile.
Basta che gli dà la possibilità, quindi diciamo...
Ma questo è il solito meccanismo, no? Per cui in fondo tu non vuoi
questo,
davvero.
Questo è il caro vecchio food.
Dice, cioè, fear, uncertainty and
doubt.
Quindi paura, incertezza e dubbio.
Sì, tu e loro stanno instillando nell'utente la paura. Cioè, da una parte ci vanno dal punto di vista dello scoraggiare gli sviluppatori, dall'altra parte scrivono di scoraggiare l'utente dicendo no guarda, è che l'Unione Europea ci sta costringendo a farti installare delle cose che sono cose poco sicure.
Sì.
Quindi diciamo che è una strategia questa del food, è una strategia che noi abbiamo visto negli anni 90,
Certo.
Cioè, quindi non è una cosa proprio dell'ultimo momento.
Certo, diciamo che Apple si spende una carta che in effetti ha un po' in mano, anche se diventa sempre meno vera. Diciamo che qualche anno fa Apple poteva dire con maggior certezza di essere una piattaforma, e non solo un sistema operativo, dico volutamente piattaforma, più sicura di Android. Tipo 15 anni fa mi sarebbe sembrata una certezza. Questo vantaggio si riduce sempre di più, ma comunque diciamo che è una carta che non è totalmente un'invenzione, ed è una carta tecnicamente vera, nota tendenzialmente ad un pubblico tecnico, e che quindi si gioca dicendo beh, ma se noi siamo rimasti in fondo, no, quello che sta dicendo è che loro sono sicuri perché sono chiusi.
Sì, sì.
E che invece questa apertura rovinerebbe la questione, no? Aprirebbe Apple ad una maggiore insicurezza. E infatti poi le regole che propone, alcune di quelle che propone, sono anche regole da un punto di vista tecnico molto interessanti, cioè, giuste, no? Pratiche di, no? Dice, se tu vuoi usare questo sistema allora devi usare un linguaggio memory safe, devi avere i test automatici, devi averlo testato perché funzioni anche in lockdown mode, che sono delle pratiche di sicurezza molto giuste. Però è interessante il fatto che queste pratiche, molto giuste, deve rispettare solamente chi usa un motore alternativo, mentre magari un'applicazione che può comunque avere delle vulnerabilità di sicurezza che usa WebKit, invece quella non deve avere tutti quanti,
cioè,
questi
non
test.
Non ha questo audit che gli viene fatto.
No.
Che è una cosa veramente, veramente strana, perché è come dando carta bianca a una cosa e 100.000 controlli agli altri. Cioè, diciamo, una cosa che non, appunto, anche
è come se una marca di automobili non dovesse fare la revisione, no? Perché
esatto.
Tendenzialmente fa dei motori fatti bene. Sì, va bene, però.
E comunque, diciamo, su questa cosa loro si spendono anche sull'argomento propriamente geografico. Cioè, tutta questa roba va bene in Europa. Cosa vuol dire va bene in Europa? Vuol dire che sostanzialmente, siccome tu mi stai dando questa libertà in Europa e quindi mi devi sviluppare le app per iPhone, per iOS che vanno bene per l'Europa, ma io non ti sto dando la stessa libertà all'esterno, quindi tu praticamente sarai costretto a svilupparmi la versione, diciamo, alternativa dell'app per l'Europa, ma solo per l'Europa. Questo certamente, ovviamente, è un incremento di costo, e ovviamente anche questo è un disincentivo, perché se io mi sviluppo la mia app in tre versioni e queste tre versioni sono disponibili in tutto il mondo, è un discorso, quella ottimizzata per una cosa, per un'altra, questo è un discorso, ma se poi ti devo fare tre versioni soltanto per gli utenti iOS dell'Europa, che ricordiamo comunque in Europa i prodotti Apple sono meno, diciamo, importanti per esempio che negli Stati Uniti, negli Stati Uniti i prodotti Apple hanno una grossa fetta di mercato, in Europa ne hanno molta di meno, quindi diciamo questa cosa è orientata alla desolazione, cioè chi deciderà di fare questa cosa molto probabilmente si ritroverà con delle copie di app diciamo soltanto per l'iOS europeo, che alla fine saranno, io mi aspetto che saranno buggate, saranno poco
sì, ma anche ritorniamo al problema originario, no? Cioè supponiamo che voi siate gli sviluppatori di un'applicazione, è un'applicazione per lasciare recensioni delle panchine, ok? Quindi vado lì e potete sapere dove c'è una panchina e quanti punti ha quella panchina. Sapete che a causa delle restrizioni di Apple voi vi piacerebbe usare lo stesso piattaforma, lo stesso motore di browser alla base della vostra applicazione, lo stesso per tutti i sistemi operativi, e quindi in particolare avreste usato per esempio Firefox o anche quello alla base di Google Chrome. Ma purtroppo grazie a WebKit non si può. Ora Apple fa questo annuncio e dice: ah, ora si può nell'Unione Europea. E quindi ora voi potete mantenere un'app per iOS solo Unione Europea che ha il motore di Firefox, che lo potrete usare anche su Android. Ma dovrete continuare a mantenere un'applicazione ancora con WebKit, lo stesso se avete ragionevolmente del pubblico fuori dall'Unione Europea. Quindi sente l'obiettivo di dire: no, ma io così posso portarmi lo stesso motore su tutte le piattaforme,
no,
l'avete immediatamente perso, perché questa cosa è solamente per l'Unione Europea. Ci rimettete nel frattempo anche se decide di farlo, fare davvero la doppia versione per motivi, non so, per qualche motivo tecnico che per voi è buono, quindi avete una doppia versione. Ma questo vuol dire che mentre le persone fuori dall'Unione Europea vedono una sola versione dell'app, le persone dentro l'Unione Europea ne vedono due, e questa frammentazione sostanzialmente crea in genere confusione ed è, diciamo, fa perdere punti alla vostra applicazione, no? Perché se voi cercate, no, questa cercate il nome della vostra applicazione e poi escono due risultati e non è chiaro quale dovrei utilizzare, questo ovviamente non è una cosa buona.
Sì, è una cosa che sostanzialmente vuole spingere gli utenti a criticare questa cosa, a fare sì che diciamo l'opinione pubblica sposi la visione Apple.
Comunque, sempre per il filone che l'Unione Europea ha fatto anche cose buone, vediamo un altro degli effetti del Digital Market Act su Meta, che è la casa madre, potremmo dire, di Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. E in realtà, insomma, quello che sembra di capire è che quello che avverrà è che Meta dovrà permettere agli utenti di separare i profili dei differenti social network o applicazioni di messaggistica in base ai casi, che attualmente sono sostanzialmente tutti unificati, che questo sia più o meno visibile agli utenti, però di fatto poi è così.
Sì, sì.
Meta l'ha presa bene, mi sembra.
Sì, sì, Meta l'ha presa benissimo, nel senso che ha detto sì, ok, facciamo questa cosa, ha aggiunto dei piccoli commenti tipo che non capiscono perché lo dovrebbero fare.
Che l'hanno copiato da quello di Apple? Cioè, ma non è meglio se fate come diciamo noi?
Non so chi ha copiato da chi, però diciamo l'argomento sembra sembra abbastanza simile. Tra l'altro quello che colpisce più Meta è la separazione di Facebook dal Messenger di Facebook, che sono due prodotti tanto integrati che alcuni hanno, diciamo, dubbi che siano due cose separate oppure no, e la condivisione delle informazioni, che evidentemente è abbastanza fruttuosa per loro, la condivisione delle informazioni tra Facebook e Facebook Gaming e Facebook Marketplace, che quindi sono le cose, diciamo, anche qua cose su cui loro ricavano un sacco di dati, diciamo, di tipo pubblicitario.
Certo. Eh sì, anche perché altrimenti tipo con WhatsApp non ci fai tanti soldi. È vero che quello... c'è anche WhatsApp Business e cose del genere, ma...
E quello proprio, diciamo, loro hanno sottolineato che non capiscono perché qualcuno possa avere voglia di avere questa separazione degli account, perché secondo loro l'interazione tra i vari account, quindi soprattutto questi quattro che abbiamo detto alla fine, quindi Facebook con Messenger, Marketplace e Cosola, sì, e Games, Gaming, porta un'infinità di vantaggi.
E questo lo so, ma per loro...
Non lo specifica.
Ah, non lo specifica, va bene.
E dice, certamente quando le comunicazioni circa la novità arriveranno agli utenti, queste cercheranno di esercitare una certa pressione perché la separazione non avvenga.
Quindi Meta stessa, cioè, dice quello che in fondo chiunque avrebbe potuto prevedere, cioè che sarebbero inventati dei metodi di persuasione per convincere gli utenti a no, non separare le cose, quindi magari mettendo in mostra bene gli svantaggi.
Sì, ma già hanno detto che quali svantaggi saranno messi in mostra. Per esempio, nel caso di decisione di separazione di Facebook da Marketplace, i mezzi di comunicazione tra venditore e acquirente saranno limitati alla sola email, mentre in questo momento c'è anche l'account Facebook. Certo. Quindi sostanzialmente si separano le due cose e il povero utente è costretto a usare un sistema come la mail, quindi che già questa è una critica. Ovviamente non sarà possibile usare la chat di Messenger se lo separi, e nel caso di gaming sarà disabilitato il multiplayer. Ora, questo è una cosa che proprio fatico a capire, cioè se io stacco il mio account Facebook da quello del gaming di Facebook stessa, non c'ho più il multiplayer.
Quindi questa è punitiva e basta.
È solo punitiva, perché?
Certo.
Cioè, che c'entra?
Qualcosa mi dice che magari si useranno anche la carta che se li separi, allora li separi tutti, così se c'è anche una sola di questi accoppiamenti che ti piacerebbe preservare, per esempio il gaming multiplayer, allora ti devi tenere anche WhatsApp appiccicato con Instagram, che invece è un accoppiamento irrilevante.
Non lo so che cosa si inventeranno, però comunque è chiaro che ci sono rimasti molto male.
Va bene.
A questo punto, diciamo, potremmo mettere musica. Della musica, se il sistema.
Io mi fido della potenza degli elaboratori, altrimenti non farei questa trasmissione. Tu ti fidi? Allora, pare che la manopola vada messa alzando il volume, altrimenti non funziona. Vediamo se quello che ho studiato è vero.
I know where you've been. His lips are like icicles melting in the heat. Telegram sound, you're my main man. Telegram sound, you're my main man. I said Bob is alright, but he's a natural bomb poet. He's just out of sight. Make no mistake about Jungle Face Jake. Telegram sound, you're my main man. Telegram sound, you're my main man. I said Bob is alright. He's an atomic poet, he's just out of sight. I said automatic shoes. Give me 3D vision and the California blues. Telegram sound, you're my right man. Telegram sound, you're my right man. Telegram sound, you're my main man. Telegram sound, you're my main man. Main man, main man. Telegram sound.
Telegram sound, you're my main man. Alle 21.38 torniamo in onda, sempre al di là nella presa, e adesso però ci spostiamo completamente di area geografica. Se prima abbiamo parlato di sistemi che erano specifici dell'Unione Europea, adesso andiamo in prossimità della Cina, paese di cui ci capita di parlare spesso, ma in realtà diciamo al confine tra Cina e Kirghizistan, dove 5 giorni fa c'è stato, cioè il 23 gennaio, c'è stato un forte terremoto che è stato avvertito in una zona molto grande, insomma, ma anche mi sa addirittura migliaia di chilometri, sicuramente varie centinaia, diciamo con danni importanti ma non catastrofici, mi sembra di capire. Non parleremo particolarmente del terremoto, ma parleremo di terremoti, in particolare prendendo spunto dal fatto che in quell'occasione è arrivato con buona tempestività il sistema di allerta dei terremoti di Google. Non è stata la prima volta che capita, anche nel terremoto in Turchia che c'è stato 2 anni fa. Non me lo ricordo, anche lì era arrivato l'allarme di Google. In questo caso, tra l'altro,
l'anno scorso in realtà.
L'anno scorso?
Sì.
Non mi ricordavo. Anche lì era arrivato con un tempismo, diciamo, in alcuni casi sufficiente, nel senso che era arrivato questa allerta poco prima di come arriva il terremoto. Stessa cosa è capitata anche questa volta, almeno per le popolazioni che si trovano più lontane dall'epicentro. E quindi, con questo pretesto, visto che l'abbiamo letto nelle notizie, ci siamo poi andati lì a intrippare chiedendo vabbè, ma come funzionerà questo sistema? E così adesso vi raccontiamo quello che abbiamo capito. Io partirei da come il sistema non funziona, ma da come io davo per scontato che sicuramente era il modo con cui ovviamente le cose funzionano. Cioè, nella mia testa, e naturalmente io qualcosina so di telematica, ma di geologia so solamente quelle cose che sono paragonabili al bere molta frutta che ti dicono d'estate, cioè sono l'equivalente dei terremoti.
Bere molta frutta
sì, esatto.
Questo chiarisce
il mio livello esatto di preparazione, no? Il genere di messaggio educativo che a forza di sentirlo tipo l'hai capito, no?
Di rimanere qualcosa ma non è chiaro.
Qualche parola ce l'hai, no? Esatto. Quindi io mi immaginavo, siccome i sismografi, oggetto che in prima persona non ho mai visto, ma i cui grafici compaiono sempre in televisione, no? Quindi da bambino l'ho visti questi grafici dei sismografi che oscillano quando ci sono i terremoti, dico beh, allora che faranno? Senz'altro c'è una rete di sismografi e questi quando vibrano forte e in qualche modo appena possibile, appena sono quasi sicuri del fatto, manderanno un'allerta che poi si propaga nella rete telematica e arriva dove deve arrivare. Naturalmente uno deve pensare, ma qual è il vantaggio che tu mi avvisi che c'è un terremoto mentre il terremoto è in corso? Questo è un vantaggio della velocità della luce che batte l'onda meccanica.
L'onda meccanica, nel senso che questo serve ad avvertire, perché comunque dopo una scossa è facile che ci siano ulteriori scosse secondarie, oppure anche che la scossa
iniziale, in genere sono quelle molto più forti.
Sì, che la scossa iniziale in generale non è la scossa principale, esatto. Poi c'è un picco, poi ci sono altre scosse. Quindi diciamo, se tu riesci ad avere dalla prima scossa un alert, magari questo ti permette di mettere in campo delle attività che servono a evitare danni maggiori. Che so, se c'hai i treni che stanno passando magari li fermi, o se sono fermi alla stazione magari li fai restare fermi, tutte attività che potrebbero essere fatte anche con un preavviso abbastanza breve.
Sì, e a volte questo preavviso può anche essere molto grande, cioè a volte tra l'onda primaria e l'onda secondaria passano, in base ai casi, in base al tipo di terremoti, a delle cose geologiche che io potrei ripetere a pappagallo perché l'ho letto ma non le capirei davvero, ma in pratica in alcune parti del mondo è frequente che tra l'onda primaria e l'onda secondaria passino molto tempo, magari 30 secondi, un minuto, mi sa che a volte anche di più, e questo voi capite che mentre invece nella propagazione del segnale telematico, non dico che è istantanea, perché istantanea non è niente, però si può stare anche sotto al secondo, tra il l'ho rilevato e il ho fatto suonare il cellulare, ce la possiamo fare anche sotto il secondo, magari no, 5 secondi, ma comunque rispetto a 30 secondi o un minuto capite che sono vantaggi non da poco.
Certo, comunque ritorniamo alla storia che stavi raccontando.
Sì, che io mi immaginavo che il sismografo...
i sismografi erano tutti collegati con un'enorme antenna cellulare che distribuiva a tutti i cellulari questo segnale.
Sì.
No, non funziona così.
Non funziona così. Perché non funziona così io non l'ho capito, non lo so. Ho capito
nel senso che probabilmente esiste un sistema di allerta basato sui sismografi, anzi sicuramente esiste, perché quello, diciamo, quello fatto dagli istituti, diciamo, che si occupano di geologia, di sismologia, usano i sismografi. Però in realtà questo sistema di cui stiamo parlando, che è quello di Google, usa dei sismografi un po' particolari,
sì,
ma molto più diffusi di quelli ortodossi, diciamo, meno sensibili, però ce ne sono proprio tanti.
Sì, e infatti utilizza, invece di sismografi propriamente detti, diciamo, utilizza gli smartphone.
Sì, perché gli smartphone, siccome sono dotati, diciamo, di accelerometri, e usando gli accelerometri dello smartphone è possibile farli funzionare come sismografi, come dei mini sismografi, ovviamente non dei sismografi di altissimo livello, però,
no.
Però comunque sono tanti e recepiscono il segnale.
Naturalmente potreste chiedervi, vabbè, ma quindi scusate, se io no, magari mi vibra il tavolo per motivi, cioè non so, tipo perché sto usando il trapano e poi dopo, sì, sembra che c'è un terremoto, ma mica c'è un terremoto. No, sì, certo, però se ha... tutte le all'80% delle persone che sono in un'area geografica di chilometri quadrati gli vibra il muro, non è il tuo trapano.
Sì, infatti.
Oppure dici dove l'hai comprato.
No, oppure dico come vi siete coordinati a fare il buco al muro tutti contemporaneamente.
No, quindi diciamo, ovviamente la questione è una questione di scala. L'approccio non se l'ha inventato Google, se l'ha inventato una persona, di questo non mi sono segnato il nome, invece l'avevo letto, che ha fatto i primi articoli e anche un sistema che funzionava prima che Google facesse il suo, tra l'altro ad un'università italiana, mi sembra l'università di Bergamo, ma no, appunto siccome non me lo sono segnato furbamente, allora adesso mi sbaglierò sicuramente sui dettagli. Sono inventati questo meccanismo. Un meccanismo che appunto era stato poi reso disponibile anche con un'applicazione per Android che faceva tutte quante queste cose, che poi a un certo punto Google ha integrato in una cosa che fa in maniera automatica. Cioè sostanzialmente in una serie di nazioni in cui una serie di nazioni che Google ha selezionato, voi avete questo sistema abilitato di default, ed è un sistema in cui se avete questa attenzione non solamente ricevete delle notifiche, ma di fatto mandate dei dati a Google che lo informano sulle attività di vibrazione riconosciute. Ora non sappiamo quanto filtri bene, perché filtrare bene immagino sia complicato, non puoi aspettare troppo tempo, no? Perché se te lo dico 5 secondi dopo che mi pareva che aveva vibrato, che ne diminuisce l'utilità. Quindi non sappiamo i dati quanti sono selezionati, vedremo che questa cosa del capire quale ti passano è problematica, ma è un sistema attivo in molti paesi. Io pensavo solamente nei paesi più sismici.
Ma quando mai? Ovviamente non è così.
Ma quando mai? Esatto, tant'è che per esempio
l'Italia.
In Italia non è attivo.
L'Italia che notoriamente non è un paese sismico, quando mai abbiamo sentito parlare di terremoti qua in Italia, invece così non è attivo.
E ho pensato, sarà perché in Italia, che è un'Unione Europea, ci sono leggi più stringenti sulla privacy, comunque magari lo Stato è più grande, prende più iniziativa.
O perché
sì,
magari...
ma tutto il resto dell'Europa sì.
Sì, sì.
Quindi è attivo tipo in Germania, dove non penso che abbiano aree sismiche, sicuramente non è un paese molto sismico, anche in Francia dove c'è qualche area sismica. Non molte, comunque meno che in Italia, però vabbè, ci abbiano comunque delle persone che avranno la stessa loro esigenza di vivere tutelate di quelle che vivono nell'Appennino centrale italiano, però diciamo non avrei messo in salto la Francia continentale tra i paesi più sismici del mondo, no? Così come anche la Spagna, mentre invece tutti quanti questi paesi ci sono parecchio. Ci sono anche tutti quanti i Balcani, che invece senz'altro sono dei paesi in cui di terremoti ne fa spesso anche molto grosso, insomma un'area a grosso rischio sismico, e ci sono tante parti del mondo.
Però
non abbiamo capito perché l'Italia non c'è.
Non c'è un'apparente, diciamo, regola cioè sulla base almeno dei parametri che abbiamo considerato noi, che proprio essere appunto la sismicità, le leggi restrittive non restrittive, cose, non c'è apparentemente niente di ciò.
Sì, e tra l'altro non si nota, nel senso non siamo riusciti a rintracciare come dire alcuna indice del fatto che il fatto che in Italia non fosse attivo fosse legato ad una trattativa non conclusa con il governo, ad un no da parte di istituzioni. C'era anche avuto il sospetto che in Italia non fosse attivo perché c'è già un altro sistema parallelo attivo.
Sì, era quello che pensavo io, ma
quello che si chiama IT Alert, di cui sì, qualche mese fa, in base alla regione in cui vivete, se vivete in Italia, potreste aver sentito parlare o aver sentito e basta, perché è suonato, insomma, c'è un po' a chiunque. Ma questo sistema IT Alert, noi siamo andati sul sito e gli abbiamo detto: vabbè, ma cos'è? C'è la pagina cos'è? Voi sulla pagina cos'è vedete, andate su per quali eventi viene utilizzato. I terremoti non ci sono. È vero che vengono nominati i maremoti generati da un sisma, perché suppongo che sia perché i maremoti arrivano un po' dopo.
Sì, quindi c'è più tempo per fare l'operazione. Sì.
Ci sono le eruzioni vulcaniche di Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli, che sono diciamo il tipo di sono vulcani esplosivi o come quindi si chiamano, non farò finta di fare il geologo che non sono.
Quindi solo quei quattro. Se...
sì, non so se ce ne sono altri, francamente, però
beh, ci sarebbe l'Etna, è vero che
non è esplosivo.
Non è esplosivo, però diciamo comunque sì, una volta che ne hai fatti quattro, dico, cavolo, mettici pure il quinto.
Sì, ma subito anche a me comunque che non ci fosse, cioè ce lo potevano mettere, invece non ce l'hanno messo. Però appunto non quindi non è questo il motivo, non è che c'è un sistema alternativo, quindi non l'abbiamo capito perché. Potrebbe essere, ma non sappiamo se è quella la vera spiegazione, o meglio, sicuramente pare che sia vera, questa è una puntata che chiaramente avremmo dovuto fare insieme ad Entropia Massima, che ci avrebbe aiutato di più, pare che sia vero che in Italia tipicamente i terremoti sono superficiali e che per questo motivo tra l'onda primaria e l'onda secondaria passa molto poco, anche tipo 2 secondi. Quindi da questo punto di vista, chiaramente questi 2 secondi non sono tutti utilizzabili, perché comunque questo sistema qualcosina richiede, te ne rimane una a disposizione e in un secondo non ci fai proprio tanto, cioè senti la notifica, capisci che cos'è, il tempo che ti è rimasto prima del fatto che l'avresti capito lo stesso cosa stava succedendo non è molto. Se non dico che abbia utilità zero, però ovviamente rispetto a un territorio in cui il tipico tempo a disposizione è 30 secondi, voi capite che il margine di utilità si riduce.
Quindi potrebbe darsi che sia questo il motivo per cui non IT Alert non fa questo tipo di avvertimenti, e magari è pure questo il motivo per cui non c'è il sistema di Google.
Non l'abbiamo capito. Fatto sta che diciamo forse tutte cose che non capiamo perché non siamo pratici del settore, però invece su questa faccenda dei dati, cose così, noi annoiando il nostro pubblico da anni abbiamo mantenuto
un presidio nel settore. Se siamo pratici o no non lo sappiamo, ma sicuramente presidiamo il settore.
Esatto, diciamo, no, che senso, la barba che contraddistingue lunga e contraddistingue gli esperti, che contraddistingue però no, per antonomasia la noia, noi ce l'abbiamo, no? Ve la facciamo nella barba lunga. Poi se sia un fatto di esperienza o di noia, questo non abbiamo indagato ulteriormente. Dunque, ma quindi questo sistema, il modo in cui usa i dati, è, diciamo, tagliandola grossolanamente, è etico? Cioè è ok questo uso dei dati? Perché senz'altro, come dire, no? Se questi dati salvano vite, mo no, un conto sono i dati di navigazione che memorizzano la mia preferenza su quali sono il mio genere di film preferiti, però un dato sulla vibrazione che ha la potenzialità di salvare magari centinaia di vite, no? O di insomma sapete, no, che quando sono terremoti a volte alcuna parte delle catastrofi sono magari sistemi, no, meccanici in onda, per cui magari c'è un ponte aperto, no, e poi magari crolla il ponte, se tu hai scattare il rosso al semaforo c'è della gente in meno che sta sopra quel ponte,
esatto,
qualcosa del genere,
diciamo sicuramente il fine è un fine buono. I dati condivisi quali sono? I dati condivisi sono i dati degli accelerometri e ovviamente i dati di localizzazione, e questo perché c'è poco da dire, questo è il minimo per riuscire a fare un'operazione di questo genere. Gli accelerometri per rilevare il movimento sincrono che caratterizza su una certa estensione che caratterizza il terremoto, e la posizione, perché devi sapere dove avviene, perché sennò non puoi correlare niente.
Sì, esattamente. E, a questo punto, però, diciamo, l'altra domanda, no? Sono due domande tipiche. Uno è: questi dati vengono inviati solamente quando in effetti è praticamente sicuro o ci sono almeno forti indici che ci sia un terremoto in atto, o sostanzialmente ogni vibrazione, anche dovuta a eventi del tutto tipici, quotidiani, insomma, quante volte dei falsi positivi possono capitare, no? Magari quel cellulare riconosce qualcosa che assomiglia per lui a un terremoto, ma se la sente solo lui non è un terremoto. Qualche falso positivo capita, ma per capirci, questi dati vengono inviati una volta all'ora, una volta alla settimana, una volta all'anno, diciamo in una zona in cui non ci sono terremoti.
Ciascuna di queste cose, diciamo, sarebbe perfettamente inutile, perché se vogliono fare questa cosa dovrebbe essere inviato una volta sempre.
Cioè, sempre quando c'è il terremoto, ma mi chiedo quanti falsi positivi quante volte capitano, cioè quante volte Google scopre la nostra posizione e non perché, insomma, come dire, in effetti quella circostanza proprio assomigliava a un terremoto, ma perché ogni evento a lui gli sembra un terremoto e quindi continuamente, no, si fa vivo, chiama casa e dice: sono qui, sappi che mi ha vibrato un pochino il telefono e sono, no, mi trovo in questo momento a Roma nel quartiere di San Lorenzo.
Io direi che probabilmente non si sono neanche sforzati di farlo assomigliare a un terremoto, perché il sistema, da quello che ho capito io, funziona che ogni cosa possibile viene comunque inviata, poi il fatto poi viene scartata, diciamo, dal confronto di tutte quelle vicine. Quindi, diciamo, alla fine non c'è non è il cellulare autonomo che fa il riconoscimento del terremoto e decide o meno se inviare il dato lo inviano comunque,
e questo potrebbe proprio essere, no, il modo in cui va. Chiaramente la nostra è solamente una speculazione, ci siamo basati sul fatto che da una breve ricerca sugli articoli scientifici non si nota che ci sia un granché per andare a misurare quanti falsi positivi fanno i cellulari quando riconoscono un'attività sismica. Cioè, non ci è sembrato che fosse un argomento particolarmente affrontato.
Sì,
che è comprensibile, che prima l'argomento fosse il prima facciamo che sta roba funziona.
Cioè, sì, e poi vediamo i falsi positivi.
E poi vediamo come possiamo renderlo più attento alla privacy. Sì. Non è sbagliato in sé, però questo è dove siamo, mi sembra.
Sì, quindi si aveva anche, diciamo, da quello che abbiamo capito noi, sostanzialmente questi dati, non c'è una quota di filtro dei falsi positivi, i dati vengono inviati tutti e poi diciamo, lo studio che fanno i server a livello centrale, la correlazione tra i cellulari che permette di capire qualcosa.
E quindi a questo punto, diciamo, siccome questo meccanismo pare che invii dati spesso e questi dati includono la posizione, vuol dire che io invio spesso la mia posizione a Google.
Sì, che è un dato che, diciamo, dovrebbe essere in qualche modo preservato. In generale, quando c'è questa diciamo, la normativa prevede che quando tu hai situazioni di questo genere, tu possa fare, diciamo, possa non condividere questi dati. Generalmente questo si fa con strategie di opt-in o opt-out.
Sì.
Come funziona questo?
Questo non opti proprio niente. Ricordiamo.
Opt null.
Opt-in è quando, come dire, il sistema è disabilitato in automatico, ma se vuoi puoi partecipare. Opt-out è quando in automatico è abilitato, ma se vuoi lo puoi togliere. Qui non puoi davvero toglierlo.
C'è una forma di opt-out.
Sì, sì, se andate alla pagina di Google dedicata a questa faccenda, vi spiega che se voi non volete farlo, allora dovete disabilitare la precisione della geolocalizzazione di Google. Ok, quindi dice: come si fa? Devi andare su geolocalizzazione, fai modifica, bla bla bla, e gli dici disabilitala. Quando la disability, andiamo a vedere qual è la differenza, i dati di GPS, Wi-Fi, rete e sensori non vengono utilizzati o raccolti. Quindi vuol dire, per capirci, che non stiamo solo disabilitando il GPS, stiamo disabilitando anche quella forma di riconoscimento della posizione che gli smartphone hanno, che è basata sul Wi-Fi. Si basa sull'avere una mappa senza entrare le reti Wi-Fi intorno, per cui se voi prendete la Wi-Fi di un bar che sta vicino a casa vostra, vuol dire che si stacca nella zona di quel bar, e questa mappa pare strano, ma è sufficientemente precisa per dare delle indicazioni approssimative, tipo sull'ordine in ambiente urbano dei, mi sa, 30 metri di raggio, sì, una cosa del genere. Quindi più o meno vi dice dove state.
Ma tanto, diciamo, se non voglio partecipare la disabilito comunque, quindi l'opt-out è fatto così, che se voi optate out dal sistema di segnalazione dei terremoti, optate out anche dalla geolocalizzazione precisa delle mappe. Da quella precisa soltanto, però, perché in realtà il telefono ha un altro modo per capire la localizzazione,
che sono le celle GSM.
Certo, quindi avete una precisione paragonabile a quella di una cella GSM,
che è una precisione più scarsa, è una precisione che in ambito urbano può stare sui 200 metri di raggio, in ambiente non urbano nettamente più ampio. Sostanzialmente diciamo che quando abilitate qualcosa del genere siete sufficientemente tracciati, perché se scrivete pizzeria su Google lui vi può indicare non la miglior pizzeria del mondo, che però purtroppo si trova magari, non lo so, in Francia, ma mi indica una pizzeria che più o meno potrebbe essere nella vostra portata, nelle vicinanze. Ma assolutamente vi potete scordare di usare un navigatore, potete usare una mappa ovviamente, ma un navigatore, quindi, che vi dice ora devi girare a destra, te lo scordi completamente con questo sistema. Quindi viceversa vuol dire che quando voi volete usare il navigatore state dicendo di sì anche a questo sistema di tracciamento. Da una parte va detto che in effetti, se anche io, come dire, immagina che avessimo potuto fare opt-out da questo sistema dei terremoti, questo vuol dire sostanzialmente che Google raccoglie la tua posizione sempre, ma che tu gli stai dicendo che non puoi utilizzarla per i terremoti, mentre in fondo noi probabilmente quello che vogliamo è il contrario. Esatto. Cioè noi vogliamo non essere tracciati da Google, e magari se poi c'è un modo in cui comunque possiamo contribuire a questo sistema d'emergenza, allora meglio. In effetti alla fine la questione si riduce al se accetti di mandare i dati a Google, allora in effetti perché non dovresti mandarli anche a una cosa buona che questi fanno, e se non vuoi farlo non ti fa separare gli ambiti, quindi ti farei tracciare da tutto quanto. Niente, questo un nostro breve viaggio in un argomento scientifico che non capivamo. Non so se mettere uno stacco musicale, ma forse sì,
dai.
Prima di tuffarci, do un'anticipazione in un altro argomento scientifico che noi non capiamo, ma di cui parleremo lo stesso.
In a jacko hat, to the kiddie in a Rooney shirt, dragging back the curtains in the room in her daddy's flat. A young girl heard the truth in an alley cat, howling on the roof next door. Imagine that all your idols were just like you. Nothing's beyond you, do what you want to do if you feel that it wants you to. Look, true never meant nothing more than it means right now when everything's fake. But you and your deepest reaches, keeping secrets, know what it takes to make a meaning mean something. I'm moving through a space that some can't see. I know this space exists, so do you if your heart beats the oldest groove. Life is huge, but we have shrunk it, we've made it small. We used to walk tall, but who cares, right? We're having a ball. Yeah. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, you speak to me. Them things you hide, ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things don't haunt you, let them be. That thing you weep for, leave it. All life is forward, you will see. It needs you to need it. Go ahead, keep it until it rivers you. Move fast, don't stop, you've got things to do. Pull yourself past them, man, it isn't you. Nod your head and believe that until it's true. You can tell it not to show its face when you are trying to hold your space. But it's in you, deep in your sinews, and it comes out on the coldest days. See the kid with the memory he can't shake. See the man with the lover on his mind. See the lady with the guilt and the heartache. See the woman trying to battle with time. See the man with the blood on his hands. See the girl with her hands on her hips. Everybody say nothing, stay bland. If you don't show it, then it don't exist. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide, ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things don't haunt you, let them be. That thing you weep for, leave it. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it. You're so focused on finding the differences, you ignore the bonds that bind us. Got my hand on my heart when the rhythm hits. It's looking for us but can't find us. In the valley of vanity viciousness, full schedules and empty containers. We're kissing the cautious that cripple us, enjoying the beigeness. Do it your way and I'll find you ridiculous. Pick apart your behavior. Their scorn ignites what inhibits us, and then we hate ourselves, and our fear pickles us.
sitting in jars cause it's safer. Some of us are happy to live with it, but some of us know it's against our nature. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things will haunt you, let them be. That thing you weep for, leave me. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it.
Allora, come vi dicevo prima dello stacco musicale, andiamo a parlare di un argomento che decisamente non è il nostro, forse un argomento che viene il dubbio non era nemmeno il loro, però quello che stiamo per raccontare lo prendiamo da datacolada.org, un blog che ha fatto recentemente un'interessante analisi che la verità non ho letto per intero, non ho letto però alcuni dei passaggi, che riguardava il fatto che delle persone nell'accademia, anche insomma con una certa fama, che hanno fatto degli articoli a quanto pare considerati molto interessanti, si è poi scoperto, cioè l'hanno scoperto loro in questa analisi che vanno a mostrare, che lì erano stati sostanzialmente cioè i dati erano stati falsificati.
Sì, diciamo, questo è un problema che c'è nel mondo della ricerca scientifica, perché siccome un mondo che funziona col principio della peer review, diciamo, fare lo scopo, ormai quasi tutti gli indicatori per permettere di fare carriera scientifica e essere considerati nel mondo della ricerca sono indicatori numerici che vengono fuori da quanto è pubblicato, da quanto bene è pubblicato, dal numero di articoli, numero di citazioni, eccetera eccetera. Quindi sostanzialmente le persone cercano di pubblicare il più possibile, per pubblicare devono passare una revisione da parte di un gruppo di referì che devono decidere che cosa, diciamo, se l'articolo è degno, insomma, di essere pubblicato oppure no, se è idoneo, se è fatto bene. Quindi, diciamo, siccome c'è questa grossa pressione a pubblicare, qualcuno potrebbe pensare bene che se impolpetti bene i dati in maniera tale che quando il referito legge l'articolo gli sembra, diciamo, fatto bene, allora a questo punto per te è più facile pubblicare. Quindi questa è una cosa che nel mondo della ricerca non dovrebbe esistere, ma purtroppo esiste, cioè le persone che falsificano o semifalsificano i dati. Semifalsificano significa che magari gli danno una smussatina, per dire.
Quello che ho sentito parlare è come massaggiare i dati, no?
Sì,
che
massaggiare.
Che è un'espressione che in teoria si riferisce ad un ad un processamento, no, come dire, corretto, no? Cioè il passaggio, come dire, in cui tu li analizzi, li rinfiocchetti, ma comunque all'interno di quello che è lecito fare, però che è anche allusivo, no? di questo massaggio, diciamo, dove arriva
un massaggio dei dati fatto bene. Tipicamente quando tu hai un insieme di dati con una loro distribuzione statistica, ti fai tutti i conti statistici per capire se qualcuno di questi dati è un outlier, cerchi di capire se è un outlier, se c'è una motivazione perché sia un outlier, allora lo escludi perché è un outlier motivato. Però questo l'equivalente di questa operazione in maniera un pochettino più losca è quello che viene fatto quando tu vedi dei dati, ce n'è uno che secondo il trend che tu vuoi ottenere ci sta male, magari ti indica che il tuo modello non è proprio quello giusto, c'è qualche cosa in più, c'è magari qualche variabile in più che non hai considerato, e allora però pigli quel dato e lo togli, perché se togliendo quel dato il tuo modello è più confermato. Ora, le due cose sono sottilmente diverse. In il primo caso è un trattamento statistico, diciamo, fatto con tutti i crismi che ti dice che quel dato va tolto. Nel secondo caso sei tu che hai deciso che vuoi fare venire fuori un risultato e allora togli un dato perché a nessuno venga in mente che quel risultato non è così chiaro.
Esatto, ma diciamo che queste pratiche secondo me raggiungono un nuovo livello di assurdo se pensiamo che sono state studiate all'interno di una scienza che è la psicologia comportamentale, nello specifico in un settore che si occupa di andare a capire quanto è probabile che le persone truffino. Cioè loro hanno detto: ma quanto è probabile che le persone barino? Ed è ovviamente molto addentro al settore,
un argomento tanto da applicare delle tecniche all'interno di questi articoli.
Vabbè, quando si dice, no, come dire, il mezzo è il contenuto, no, nel senso, come dire, no, quello che fai dentro. Quindi loro praticavano una tecnica che poi anche ricercavano, no, proprio un esempio di con ricerca da manuale. Quindi stiamo parlando di persone che vengono da Harvard, niente meno, che dovevano che cosa, come funzionava una delle come dire, uno degli articoli in cui è piuttosto chiaro che c'è stata una truffa ed una truffa intenzionale. Beh, funzionava così: la loro idea era, avevano fatto questo test, loro davano una serie di quesiti da risolvere a delle persone, ok? Quindi tu prendi dei partecipanti ad un test e gli dici, facciamo contro, adesso non mi ricordo quali erano le cose vere, ma diciamo dei quesiti di matematica, tu gli dai dei test, poi dopo gli davi un foglio, gli dici, vabbè, risolvili, poi dopo gli dai un foglio con le soluzioni e gli dici, guarda di questi quanti ne hai fatti giusti. Poi dici, butta il foglio con il test originale, dimmi quante sono quelle giuste che hai fatto e io ti pago in base a quante ne hai fatte giuste. Ora, se avete seguito con attenzione, potrete capire che la persona può dire di averle fatte tutte giuste ed era impossibile controllare. Questo era voluto, in realtà poi loro avevano un altro meccanismo e quindi sostanzialmente i soldi li davano a tutti per i fini dell'esperimento, però potevano in realtà sapere se le persone avevano barato oppure no. Cioè magari tu non ne hai fatta giusta manco una, ma mi dici lo stesso, le ho fatte giuste tutte, perché tanto le regole non prevedono, no? Siccome il conto lo devo fare io e mi prendo $10 per ogni risposta esatta, gli dico, ne ho fatte giuste 20 e mi prendo $200. E quindi così, questo era il protocollo, che è un protocollo ragionevole. Però che cosa facevano? C'erano due condizioni diverse. In un caso facevano firmare un foglio in cui dicevano, il conto giuro che è proprio quello giusto, no? Una cosa del genere. E a volte questo giuramento precedeva i dati che loro andavano a riportare, mentre in alcuni casi era il contrario, quindi il giuramento era in fondo, no? C'era scritto, dico che giuro e spergiuro che tutti i dati sopra elencati sono corretti, firmato. E loro volevano dimostrare che secondo loro si truffava di più quando la firma era sotto invece che se era sopra.
Cioè quando tu eri costretto, quando tu diciamo dovevi dichiarare di non aver fatto una truffa tecnicamente dopo che l'avevi fatta.
Se la dichiari dopo, allora bari di più.
Sì,
esatto.
Hai la maggiore tendenza a fare a avere un comportamento truffaldino se non ti viene chiesto prima di giurare di non farlo.
Sì, sì. Questa era la loro ipotesi. Per fare questa, come si fa spesso, tu che fai? Raccogli questi dati, quindi fai questi esperimenti, li raccogli, li anonimizzi, quindi ti tieni alcune demografiche sulle persone partecipanti, però da un po' in genere le chiami P1, P2, P3, P4, P5, che è partecipante 1, 2, 3, 4, 5, e poi dopo le metti in un qualche database che vai ad analizzare con del software che ti fa i conti.
Sì, se sei sufficientemente nerd non ti scopriranno mai, perché scriverai tutto in dei file di testo che perdono qualunque informazione.
Sì, in un linguaggio astruso che ti era sembrato che fosse particolarmente bello. Certo, c'è ancora la documentazione, non esiste, però
è metà in swahili, però
e quindi in quel caso, come dire, è uno forse dei pochi vantaggi, no, di far parte di questo strambo mondo. Il resto del mondo che fa? In genere utilizza delle soluzioni professionali che sono ben note nel mondo della ricerca, diciamo, numerica, di cui le più famose sono R, Python, anche è un'altra che in questo ambiente va parecchio. Sicuramente se ne vedranno anche di altre, non mi sorprenderei di robe in Perl un po' più vecchio stile.
Ma c'è anche un piccolo gruppo residuo.
Piccolo? Ok, non abbiamo statistica alla mano.
Abbiamo divergenti visioni. Io suppongo piccolo.
Sì, tu supponi piccolo, va bene.
In realtà, se devo dire la verità, la stragrande maggioranza non userà né il famoso file di testo con linguaggio astruso,
né R
o i linguaggi mainstream o i software mainstream, ma userà probabilmente annotarsi tutto su dei comodissimi fogli di calcolo.
tipicamente Excel.
Di cui ne esistono vari tipi nel mondo, ma tipo il 99% userà Excel.
Excel, un croce delizia mia sicuramente, ma mi sento di dire così, estendendo la logica, è uno dei grandi irrisolti dell'informatica.
Anche per me è una croce.
È una croce, non è detto delizia. Ti ho sentito.
Anche una delizia in un certo senso, perché sai, a un certo punto si diventa masochisti.
No, ma io sono veramente affascinato.
L'abitudine ti porta.
Di questa sua potenza, del fatto che comunque piace tantissimo usare Excel, e diciamo su Excel si può spesso sbagliare. Comunque era uno dei casi famosi, mi sa, degli errori su Excel, mi sbaglio, che era quello tipo sul fatto che gli spinaci contengono tantissimo ferro.
Sì, vabbè,
ce ne sono vari, diciamo, di esempi.
Quella più comica, che è una cosa che noi, che comica, cioè nel senso, quello che mi ricordo che abbiamo detto qua in trasmissione su Excel, se ti ricordi, quello del sistema sanitario britannico che contava i casi,
esatto,
di Covid con l'Excel di una versione di anni fa, che supportava fino a, mi pare, 64.000 registrazioni, sì, e quindi i numeri erano tutti sballati perché l'Excel non supportava più di un certo numero di registrazioni.
È vero. Insomma, ci sono stati vari casi in cui ci sono stati errori. Immagino questo qui assolutamente in buona fede, questo era il tipo di cose che finché i casi erano tipo 10, 100, funzionava perfettamente, poi i casi di Covid erano esplosi e diciamo il software non gli stava dietro. Quindi ora vi racconteremo un esempio, ma già mi immagino che da qualche parte potrebbe essere: ma se Excel è così notoriamente una fonte di problemi, ma allora magari si sono solo sbagliati. Andiamo quindi a guardare che cosa succede. Succede che, vabbè, innanzitutto queste persone hanno fatto questa ricerca, sono riuscite a farsi dare gli Excel originali della ricerca, sono riuscite ad averli. Notare che non erano stati pubblicati immediatamente, e questo è un classico, quindi peer review, ma non, questi dati poi non sono pubblici. È vero che ci sono anche dei motivi di privacy, ma insomma, in teoria, se l'anonimizzazione è stata fatta. Comunque, come funzionava? C'era un qualche conto che bisognava fare, e io non so niente di statistica, come ho detto, faccio è una trasmissione che sto facendo su argomenti che non so, magari tu invece che di statistica ne sai un po' di più, magari questa qualcosa di più la puoi capire, ma essenzialmente loro avevano preso un set di dati che dovevano ordinare, e sì, poi dopo dovevano eseguire alcune operazioni, diciamo, matematiche, che avrebbero dei risultati, ma era cruciale il fatto dell'ordinamento. Okay? L'ordinamento è importante, altrimenti i risultati che si ottengono non sono uguali.
Sì, diciamo che in molti conti statistici c'è questo problema, sì, dell'ordinare i dati, perché più che altro questa cosa, che mi ricordo io, si fa nei test. Ci sono i test statistici, tipo quelli che verificano la linearità, la normalità della distribuzione, la cosa, e questi hanno bisogno, per funzionare, di avere in partenza i dati ordinati, quindi c'è una fase di ordinamento dei dati.
Comunque, ordinare i dati non è che sia stata cosa così complicata. Anche su Excel tu li prendi, selezioni, fai ordine in base alla colonna giusta, te li trovi ordinati. I dati qui non sono ordinati giusti, e si nota, si potrebbe pensare tipo, ah, perché magari, ma, che ne so, ci sono tante colonne piene di numeri, no, magari hanno ordinato per la colonna 3, anzi per la colonna F, come vengono vedute in Excel, e invece magari avrebbero dovuto ordinare per la colonna G, no? Questo mi immagino un errore di distrazione che può assolutamente capitare, ma non è di questo che si tratta. I dati sono ordinati in dei modi che non sono il risultato di nessun ordinamento ragionevolmente concepibile.
Sì, diciamo che questa cosa si vede non tanto dall'ordinamento del dato Excel, cioè i dati erano apparentemente ordinati, però se voi andate a guardare dentro gli XML dei file, andate a vedere che le operazioni sono svolte con un ordine strano, perché il sistema, vabbè, Excel, come tanti altri sistemi, diciamo, avanzati, quando fa i conti fa delle sue ottimizzazioni. Fa le sue ottimizzazioni, nel senso, fa una serie di conti prima, insomma, a seconda delle operazioni che dovete fare, quello fa una serie di conti, cercando di ottimizzarli e cercando di fare le cose più o meno in ordine. Di conseguenza, diciamo, se tu vai a guardare dentro queste cose e noti delle discrepanze in quest'ordine, vuol dire che i dati non sono stati trattati esattamente come Excel avrebbe voluto, cioè in maniera pulita. E quello che si vede, che si è visto sostanzialmente, è che è come se dei dati che si trovano tipo in posizioni intermedie venissero inseriti nel computo dell'elaborazione dopo gli altri.
Eh sì, cioè, i dati, come dire, quei dati sono quasi ordinati, sono tipo ordinati tranne una persona che non c'entra, tranne una riga che è sbagliata. Notare che se voi togliete quelle righe, come se, come dire, quindi andate a sospetto, diciamo, se queste righe le avesse aggiunte qualcuno, che succede se le tolgo? Se le togliete, essenzialmente si vede fuori che l'analisi non conclude niente. Cioè, le righe aggiunte sono tutte quante righe che confermano l'ipotesi del paper in maniera molto forte. Cioè, sono tutte quante righe che hanno una fortissima correlazione tra l'ipotesi e la tesi, sostanzialmente.
Sì, sono righe che spostano praticamente l'insieme dei dati in maniera tale da supportare molto più chiaramente la tesi del... del paper.
Naturalmente questo aumenta il sospetto, cioè, ma guarda un po', c'è un errore tecnico e questo errore tecnico va proprio a supporto della tua tesi, vedi? Cioè, potrebbe essere, come dire, il confirmation bias, no? Quindi il fatto che anche naturalmente è più probabile fare errori quando questi errori confermano le nostre convinzioni. Questo in effetti è vero, che è un comportamento umano, quindi c'è da dire che la tendenza a farsi tornare i conti non è necessariamente malafede, può anche essere solamente poca professionalità, cioè sì, poco rigore logico, poco rigore formale. Rigore.
Però questo in genere si applica al contrario di quello che abbiamo visto noi, cioè se io appunto, come facevo nell'esempio di prima, ho un insieme di outlier, un insieme dei dati e sto cercando degli outlier statistici, ci sono dei test che permettono di stabilire se che dei dati sono outlier rispetto a una distribuzione, e quindi diciamo io dovrei applicare dei test stringenti per vedere se il mio outlier è un vero outlier oppure no. Quello che può succedere nel tuo caso del confirmation bias è che io trovo un punto che magari non è strettamente da eliminare, però io lo elimino lo stesso perché togliendolo mi conferma molto la tesi. Sì. E questo è un tipo appunto di confirmation bias, ma diciamo in un certo senso più innocente, perché io qua non sto aggiungendo un dato che conferma le cose, sto togliendo, evitando di togliere un dato che in base ai conti avrei dovuto se lavorassi in maniera rigorosissima dovevo lasciare o togliere, invece faccio l'altra cosa perché comunque il dato tra virgolette mi piace. Sì. Questo è il un confirmation bias tra virgolette comune e in un certo senso innocente, perché non sto inventando il dato, sto semplicemente facendo un trattamento un po' più lasso rispetto a quello che sarebbe stato quello rigoroso. Ma qua si vede un'altra cosa. Quello che si vede è che il dato qua è aggiunto, non è che l'ho tolto o non l'ho tolto, cioè è comparso.
Eh sì, come no, appunto le sequenze sono sequenze, no, tipo crescenti, più poi ce n'è uno che però è a caso. Ora, qui parte un'interessante analisi, diciamo, forense che fanno sui fogli Excel. Vanno a guardare, dicono, ma noi come possiamo capire se c'è del dolo? No? Perché il sospetto viene molto forte, però possiamo avere anche qualche informazione in più a riguardo? Come l'avete ordinati questi dati? Magari l'avete trascritti a mano e quindi vi si sono disordinati perché appunto, no? Perché c'era tipo una persona che dettava e l'altro che trascriveva e niente, e vi siete incrociati gli occhi leggendo le righe. Allora hanno guardato, hanno visto che dentro i file Excel adesso spiegano come è fatto un file Excel, suppongo che sia di quelli moderni, cioè gli XSLX, quelli con la X finale, che comunque sono moderni degli ultimi 10 anni, pure quelli l'età avanza. Quegli Excel in realtà, se tu li rinomini in punto zip, poi li puoi spacchettare, cioè sono dei zip in realtà.
Sono dei zip con degli XML dentro.
Sì, con tanti XML, quindi in realtà sono file che, perché non è che sono pratici da leggere, però si possono leggere, non è così impossibile, e contengono io pensavo, sono un zip con tanti XML, avranno uno XML per ogni foglio, cioè sheet, i vari fogli in cui è diviso un file Excel. In realtà no, hanno vari Excel e che uniscono cose diverse, quindi tipo c'è un file con tutti i commenti, un file con tutte le formule, un file con tutti gli elementi di formattazione, ok? E che queste cose poi sommate fanno cosa completa, il file Excel. Uno di questi file si chiama calc chain, quindi catena di computazione, qualcosa del genere, catena di calcolo, e, ed è molto interessante, perché in effetti, se ci avete mai pensato, no? Cioè il file Excel è pieno di formule, e, diciamo anche che ha soltanto una serie di formule, nemmeno molto intrecciate tra di loro, no? Però magari un po' sì, cioè, quindi c'è una formula che si riferisce ad un'altra, poi c'è una somma di due numeri, ma in che ordine le fa? Perché se avete mai visto decenni di programmazione e dell'esempio più studiato, anche se non l'unica programmazione, cioè quella forma imperativa, tendenzialmente sapete che molte cose per computer funzionano, che i computer vanno in ordine. Però un foglio bidimensionale, beh, non è proprio un ordine. Inoltre l'ordine di risoluzione potrebbe, se ci pensate, non essere corretto. Cioè voi, anche se in genere per esempio il totale si mette sotto, potreste anche fare una cosa in cui il totale lo mostrate sopra, a un sì, foglio di calcolo. Diciamo, però va calcolato per ultimo.
In generale su una cosa bidimensionale l'ordinamento deve essere definito. Cioè, sì. Questo in generale, quando avete un sistema a due variabili non c'è un ordinamento naturale, l'ordinamento deve essere definito.
Ora io mi immaginavo che Excel, come dire, lo, al volo, insomma, quando lo apre decidesse, capisse che cosa doveva fare, in qualche modo risolveva questo ordinamento. Invece no, l'ordine in cui le somme vanno fatte, cioè le somme, le operazioni, le formule vanno eseguite, è salvato in questo file che si chiama CalcChain. Questo è molto interessante perché in questo file essenzialmente rimangono delle tracce implicite delle modifiche che voi avete fatto, e loro vanno a fare un esempio, cioè dicono se tu per esempio in ogni riga hai una formula, no? Diciamo che per esempio voi avete, no, la classica tipo lista della spesa in cui dovete dire compra 2 kg di patate, ma se un chilo di patate costa un euro allora il tutto fa 2 euro, no? Ok, poi ci sono compra 5 kg di zucchine, 5 kg per 2 euro 10 euro e quindi dovete fare tante moltiplicazioni, diciamo una per riga, e in questo caso lì probabilmente l'ordinamento lo mette dalla prima all'ultima riga eseguono tutte le moltiplicazioni.
Cioè, se voi avete fatto un file normale, senza modifiche, senza cose, la cosa più naturale è che fa nell'ordine naturale delle operazioni che avete fatto. Scrivete le colonne, poi ci fate l'addizione l'avete fatta dalla prima colonna all'ultima colonna, ci saranno l'operazione dalla prima all'ultima colonna.
Esatto, quindi supponiamo che abbiamo questa lista della spesa di 10 righe, no? Con 10 cose da comprare, e dalla riga 1 alla riga 10, e le formule vengono eseguite dalla riga 1 alla riga 10. Poi decidiamo, però ci siamo ricordati che nella riga andavano segnati anche il pane, ok? Però invece di aggiungerlo in fondo, per dei motivi nostri, lo aggiungiamo a metà della lista, e quindi segniamo pane, comprare pane, mezzo chilo costa 2,50 euro al chilo e quindi fa, mi sono perso i conti, quella è poi la moltiplicazione. Ma questa operazione viene svolta per undicesima, cioè certo, siccome noi l'abbiamo aggiunta per ultima, anche se l'abbiamo aggiunta a metà della lista, viene dentro CalcChain, è comunque l'ultima.
Cioè se voi vi guardate il file che contiene l'informazione del foglio, quello spunterà a metà in mezzo agli altri, perché giustamente diciamo così l'avete inserita, e quindi la posizione, diciamo, viene salvata, non viene salvata una posizione storica, ma una posizione attuale. Però nel CalcChain invece rimane una traccia dello storico.
Oh, e guardate un po', questo è proprio il caso delle righe anomale che erano fuori ordinamento. Quindi qui qualcuno ha fatto l'ordinamento rigoroso, svolto i conti, hanno detto ma sai che c'è? A me non piacciono questi risultati, ora aggiungo delle righe, nessuno se ne accorgerà mai. In realtà se ne sono accorti, e questo fatto di CalcChain dimostra che questo ordinamento non è il risultato di un errore accidentale, ma è stato aggiunto dopo il fatto.
E cioè, nel senso che sono stati fatti tutti i conti, e poi quello che è successo è che alcuni numeri sono stati spostati da una parte all'altra, infatti si ritrovano fuori all'ordinamento. In particolare ce n'è uno, cioè qua leggevo l'ordinamento delle cose, R3, S3, R70, R4, S4, R5, S5, quindi diciamo l'R70 nella sequenza è ovvio che è stato messo fuori, viene da un'altra parte.
Sì, questo è uno dei esempi che ci è andato molto interessante, no? Perché questi sommavano un po' di, come dire, spacchettamento, no? Di analisi, no? Di un file di testo con il fatto della truffa nel settore scientifico. Ce ne sono anche di altri molto belli, uno per esempio in cui veniva indicato a delle persone di indicare a che anno di istruzione sono nell'università, quindi no? Dice, sono al terzo anno, al quarto anno, alcune, in, come dire, alcune persone segnavano Harvard, a quanto pare. E Harvard non sembra il numero di un anno, cioè può essere al primo, al secondo, al terzo, al quarto. Alcuni hanno scritto a parole ultimo, che però è ancora, no, come dire, qualcuno potrebbe aver scritto a parole l'ultimo, no, o il primo. Queste sono espressioni che è ragionevole aspettarsi in un dato reale, ma il fatto che una persona sbagli così grossamente degli errori, anche lì poi in dei modi che guarda caso vanno a confermare, cioè lì le formule si sballavano, perché se tu scrivi delle cose che non hanno dei numeri, queste formule si rompevano e producevano dei risultati giusti, cioè giusti nel senso che confermavano le ipotesi della persona, esatto, che stava andando a fare la ricerca. E anche lì, no, diciamo, un errore abbastanza strambo che magari una persona potrebbe anche aver fatto, ma lì capitava troppo spesso perché fosse ragionevole. Cioè era tipo il 20% delle persone, se non sbaglio era il conto, scriveva Harvard invece del numero dell'anno, e questo insomma ti mostra che quei dati forse erano stati fabbricati. Ci sono parecchi di questi esempi e niente, è interessante notare come una scienza, no, spesso piuttosto bizzarra, no, che almeno, no, che non so, ma nel senso nell'aspetto divulgativo, no, a volte viene presentata come il fatto che dice anche delle cose un po' imprevedibili, ma che poi in fondo sono vere e vanno studiate. Poi alla fine ha basato una parte dei suoi lavori sulla fabbricazione esplicita di truffe, proprio nell'argomento dello studio delle truffe. Mi sembra tutto giusto.
Sì. Tutto coerente.
Tutto coerente. Allora mi prenderei una brevissima pausa musicale e poi torniamo con delle notiziole, ma proprio brevissima, e con questa pausa musicale andremo a risolvere un problema.
Problema.
Un giorno qualcuno ti domanderà.
Data una superficie radiante di 23 metri per 15 con una volta a botte, la cui altezza centrale è di 11 metri e quelle laterali di 8,5, delimitare l'area di percorribilità e stabilirne il volume di capienza.
Capienza, capienza,
capienza, capienza.
Inizia il tema Massimiliano.
Credo forse che moltiplicando 23 per 15 otteniamo una prima area della superficie con la volta a botte.
Claudio.
A questo punto noi con la radice quadra poi sottraendo il perimetro di base per se stesso con pi greco abbiamo x fratto 7.
La, 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 la.
Che balle la geometria, io è per questo che prendo 4. Che balle la geometria, e c'è la prof che poi mi rimanda. Capienza,
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 capienza.
Torniamo in onda, avevo detto che lo stacco era breve, 22 e 30, dopo un altro direi problema irrisolto che abbiamo ascoltato, erano i Blues Willis con in effetti mi correggevi, anche io avevo fatto un errore, no? Avevo detto le notiziole, ma questa è la notiziola.
Cioè nel senso che ormai avevamo finite già tutte le notiziole, quindi oggi puntata breve. L'ultima notiziola che c'era rimasta era...
Non provocare, sai che abbiamo una pila di notiziole con questo poi ci si può sedere sopra solo se si è molto alti.
Esatto. No, solo perché occupano soltanto le prime 300 righe del nostro pad.
Cioè, se noi le stampassimo tutte quelle notiziole, anche solo i link a tutte quante le notiziole, secondo me potremmo finire tranquillamente la cartuccia di una stampante a getto di inchiostro. Che però, in effetti, quella che ti danno all'inizio è sempre è molto piccola. Quindi
sì, sì,
quella è facile.
Buona. Sì, perché parliamo appunto di stampanti. In realtà è una notizia, diciamo, la notizia originale è una notizia vecchia.
Sì.
Cioè, nel senso, è la notizia che praticamente l'HP...
pensato la notizia originale fosse le stampanti sono a getto sono una truffa.
No, quella,
non
è, quella
vero,
è
sono
ancora,
sempre una truffa.
Quella è ancora però, più vecchia.
Quella è ancora più vecchia. Diciamo, cioè, quelle che costano molto poco e che vedete al centro commerciale...
Sono una truffa.
Sono una truffa.
Perché in generale le ditte, diciamo, le vendono a poco per poter lucrare sui consumabili.
A questa, cioè le cartucce. Cioè, i fogli sono...
Sì. Vabbè, le carte, essenzialmente le cartucce. Questa cosa, diciamo, è... diciamo, questa notizia che è nota a tutti da decenni diciamo, è stata rimarcata l'anno scorso dall'HP che ha fatto un upgrade automatico a tutti i firmware delle sue stampanti perché le stampanti smettessero di funzionare in presenza di cartucce non originali.
Sì.
Questa era una notizia appunto di un anno fa che ha destato piuttosto scalpore perché diciamo era fatta così, tra virgolette, senza che l'utente potesse farci nulla.
Anche se segue una tendenza molto vecchia, cioè questa cosa delle, come dire, della resistenza dei marchi produttori al concetto di cartuccia compatibile, o anche del ma in fondo è solo inchiostro, inventandosene un po' di ogni per poter verificare, no, che l'inchiostro è proprio quello compatibile, perché anche loro, come Apple, dicevano prima, questo è quello più testato, questo è quello più sicuro. Chi altro fa dell'inchiostro che è ottimizzato per la mia stampante? Perché mai dovresti voler cambiare?
Certo. E quindi questa era la notizia vecchia. La notizia che vediamo ora è semplicemente che il CEO di HP ha, su questo argomento, non solo ha confermato quello che sta facendo l'HP, ma ci ha anche aggiunto, i suoi commenti, che mi sono sembrati abbastanza divertenti da essere da condividere. Per la precisione, le frasi in questione sono le seguenti. La prima riguarda sempre la storia delle cartucce di terze parti, quindi ci viene detto che loro pensano che sia fondamentale proteggere la loro proprietà intellettuale, e quindi per fare questa cosa impedisco, quando identifichiamo
proprietà intellettuale sull'inchiostro stiamo parlando,
quando identifichiamo cartucce che violano la nostra proprietà intellettuale, non problemi hardware, cose che violano la proprietà intellettuale, impediamo alle stampanti di funzionare. Dichiarato.
Sì.
Poi, sempre per l'operazione verità, ha dichiarato che ogni volta che un utente compra una stampante, per noi si tratta di un investimento. Stiamo investendo in quel cliente, e se il cliente non stampa abbastanza, non usa i nostri consumabili, l'investimento risulta cattivo.
Sì.
Quindi sostanzialmente,
quindi dicono, è un investimento perché semplicemente gliela diamo sotto costo la stampante.
Non vi diamo un oggetto. Noi stiamo investendo su di voi, investendo sul fatto che voi stampiate.
Cioè, quindi loro credono in te.
Esatto, loro credono in te.
Sì. Questo mi onora.
Sì, ti viene subito voglia di stampare qualcosa.
Sì.
Ora, questa cosa è, se ci fossero dei dubbi, è venuto in aiuto anche il CFO, cioè il capo delle operazioni finanziarie dell'HP, che ha aggiunto che, con un linguaggio decisamente più professionale, ha aggiunto che si vede che quando un cliente si sposta dal modello transazionale, dal momento pubblicamente transazionale, per esempio con Instant Ink, che sarebbe il sistema di abbonamento dell'HP.
Sì, io fatico veramente a pensare che stiamo parlando di cartucce, di contenitori di inchiostro. C'è un modello transazionale con Instant Ink.
Sì, c'è un modello transazionale con Instant Ink, più la carta. Si nota una crescita del 20% del valore di quel cliente, perché si sta rinchiudendo quella persona e la si sta impegnando in una relazione a lungo termine. Cioè è a metà, questa direi una dichiarazione di relazione abusiva.
Cioè
loro vedono questo fatto che tu sottoscrivi il loro abbonamento per l'inchiostro come una relazione a lungo termine da cui non puoi scappare.
Prenderemo nota di come si fa.
Comunque, dice, su questa cosa hanno detto che sì, c'è una preoccupazione sempre il CEO questa volta, che c'è una preoccupazione sulla sicurezza dei sistemi, perché abbiamo notato che sulle cartucce moderne che hanno i chip dentro è possibile tecnicamente inserire dei virus, ma alla fine
è possibile vendere cartucce con virus? Sì, o è possibile anche fare, io dal computer metto un virus sulla cartuccia, poi un altro computer si attacca alla...
No, loro parlano del fatto che se tu compri delle cartucce che non sono quelle originali, ci potrebbe essere il virus sopra.
Certo, perché sostenere che questa sia una conseguenza del fatto che la cartuccia, dall'essere un contenitore di inchiostro, è diventata un oggetto con chip, mentre se facevi le cartucce senza chip, problema non esisteva.
Ma se non ci metti il chip, come fa la stampante a rigettare la cartuccia?
A tutelare la proprietà intellettuale.
Intellettuale, esatto.
Sì.
Quindi
prego,
questo è un problema, un classico problema circolare.
Sì, no, sciocco io.
Esatto. Comunque, alla fine dice, nonostante ci sia anche questo problema, il nostro obiettivo, è facilitare la stampa il più possibile, e il nostro obiettivo a lungo termine è trasformare la stampa in un abbonamento.
Questo, devo dire, è quello che stanno dicendo da moltissimo tempo.
È quello che si capisce da moltissimo tempo. Tuttavia, che ce lo vengano a dire così piattellandolo in questa maniera, non era successo, ecco.
Beh, non era successo soprattutto per il mondo, diciamo, casalingo computer, perché per il mondo, diciamo, da piccola impresa in su è molto chiaro, fanno letteralmente degli abbonamenti e sono ovviamente la loro forma preferita, quindi no, ti hanno un sistema, ti danno la stampante come un oggetto incomodato sostanzialmente, sì, ce l'hai, sì. Ma è la nostra, le cartucce ce le cambiamo noi, l'allerta per quando finisce l'inchiostro ce l'abbiamo noi, e quindi passi sempre da
sì,
noi.
Sì, però su questa cosa c'è una differenza, perché sulla stampante incomodato nessuno ha dubbi che funziona così. Il problema è che qua stiamo parlando delle stampanti vendute, cioè che nonostante loro vendano l'hardware, in realtà non stanno assolutamente pensando all'hardware come fonte di guadagno,
no.
Stanno pensando appunto alla famosa relazione abusiva con il cliente.
Sì, alla proprietà intellettuale.
Alla proprietà intellettuale e alla proprietà del cliente.
Direi di sì. Con questo noi andiamo a concludere la puntata di oggi della Linea della Presa, che vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 21, quindi domenica 4 febbraio. Alcune comunicazioni di servizio: domattina alle ore 8 di norma c'è rassegna stampa, ma invece per domani potrebbe anche forse saltare, lo scopriremo domani mattina alle 8, ma mi sento intanto di pre-comunicare questo. Magari invece lo spazio comunicazione delle ore 11 ci sarà lo stesso, questo insomma metto ancora un po' di incertezza. Che cos'altro? Niente, vi ricordo che la radio che avete ascoltato è una radio che ha scelto di vivere non di pubblicità e nemmeno di relazioni abusive con l'ascolto come fanno altre compagnie, ma invece del sostegno di chi se la sente, quindi continuate a farlo, andare sul sito ondarossa.info e trovate le modalità per donare a questa radio. Con questo è tutto, un abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, un ancora più grande a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao.
Ciao.